se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Se durante questa puntata doveste sentire dei rumori inusuali, come il canto degli uccellini, il soffiare del vento, il far casino dei grilli, o il canto di un gallo, che sentirete fra poco perché è abbastanza insistente, beh, è perché sto registrando all'aperto, sono infatti in passeggiata in mezzo alle campagne di Reggio Emilia, e vi chiederete: ma cosa ci fai lì? Beh, ho la fortuna di star tenendo un seminario in un bellissimo luogo, un agriturismo, per una ventina di persone, a riguardo della filosofia e della cura di sé. E avendo questa fortuna, in questi giorni mi trovo ad essere particolarmente nostalgico, in quanto 5 anni fa, proprio in questi giorni, cominciava questo percorso, questa strampalata avventura divulgativa che oggi si è tramutata in Daily Cogito, in Spinoza e Popcorn, nel canale YouTube, eccetera, eccetera. Ed essendo nostalgico sto ripensando a dove e come tutto ha avuto inizio. E visto che oggi ho parlato per circa 7 ore, sono finito, sono stanchissimo, ma soddisfatto, mi sono detto: beh, sai cosa, nel Daily Cogito di domani mattina io racconterò a quei bellissimi ascoltatori che ogni mattina fremono per Daily Cogito dove tutto ha avuto inizio. Perché è bello ricordarselo, ed è anche un monito ricordarselo, perciò ve lo racconto, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer, ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati quindi su Daily Cogito. Che bello registrare on the road in mezzo alla campagna in questi ultimi scorci. Ecco il signor Gallo, forse l'avete sentito. In questi ultimi scorci di estate tardiva. Peraltro mi avete fatto tanto ridere ieri. Daily Cogito ha tardato 1 ora perché avevo sbagliato la programmazione. Ragazzi, tranquilli, è comunque uscito. Però quando mi sono svegliato alle 8 ho trovato già 30 messaggi di gente impanicata. È molto bello questo, molto bello. Mi spaventate, ma è molto bello. Prima di tuffarci nell'argomento di oggi, vorrei annunciare che la prima presentazione ufficiale di Spinoza e Popcorn si terrà giovedì prossimo, il 3 ottobre, presso la Rizzoli Galleria di Milano. Sarà alle 18.30 e a presentarmi ci sarà niente poco di meno che Gio Pizzi, con cui ho tenuto proprio un paio di giorni fa il video sul mio canale YouTube in cui gli ho spiegato Karl Popper. Sarà una bellissima occasione, siateci, sarà una festa. Sarà una festa perché io festeggio Spinoza e Popcorn non solo per l'uscita del libro, ma perché questo libro viene fuori a 5 anni di distanza, quasi precisi, dall'uscita del mio primo libro, I pianeti impossibili, il mio romanzo di fantascienza che ora, mi dispiace per la notizia, non riuscirete mai a trovare su internet. Forse ne trovate alcune copie nel circuito bibliotecario nazionale, però è quasi introvabile. Infatti fortunati quelli che hanno una copia, perché magari quando qualcuno mi ucciderà, ecco, tipo questo cacciatore che ha appena sparato, magari mi ucciderà, ecco, allora le vostre copie potrebbero valere qualche soldino in più. Niente, se mi sparano, qualcuno raccoglierà da terra il registratore e pubblicherà postumamente questo episodio. Spero che non disturbino troppo questi colpi, ma non posso farci nulla. Dicevo, non potete trovare Pianeti Impossibili. Se tutto va bene, verranno riediti l'anno prossimo, quindi state allerta, lo annuncerò, vediamo. E tutto ha avuto inizio da lì. E io intanto ci ripenso perché oggi faccio il lavoro che ho sempre sognato, cioè lavorare con la filosofia, anzi lavorare e guadagnare raccontando a migliaia di persone le cose che mi piacciono, le cose che amo. Io credo che non ci sia lavoro più bello di questo, io sono tanto contento, ma questo mi porta anche spesso a ragionare su dove tutto ha avuto inizio. Tutto ha avuto inizio da quel romanzo che all'inizio non era un romanzo. Allora, vedete, adesso vi racconto brevemente la mia storia. Io ho lavorato, una volta laureato, ho avuto bisogno economico di lavorare, quindi sono uscito dall'università e ho cominciato a fare un lavoro che apparentemente è molto diverso da quello che faccio oggi, cioè il campo delle assicurazioni e della gestione finanziaria previdenziale. Ho fatto un percorso che è durato anche circa 4 anni e mezzo, un percorso proficuo, il lavoro andava bene, ero contento, E però a un certo punto sapete cosa è successo? Beh, è successo che mi sono accorto, grazie alle parole di un mio amico, che avevo smesso di fare le cose che amavo. Avevo smesso di scrivere, avevo smesso di leggere, di studiare. Ero diventato una cosa diversa da quella che sono sempre stato. Mi ero circondato di persone che non avevano nulla a che vedere con me. Persone a cui cercavo di mostrare una maschera che in realtà non ero io. Perché? Perché per riuscire in quel lavoro non dovevo essere io. E per fortuna me ne sono accorto, e quando me ne sono accorto, ora la sto semplificando perché è stato un processo molto più lungo, però quando me ne sono accorto ho deciso di dare un taglio netto e ho abbandonato tutto quello che facevo prima. Ho letteralmente dato un colpo di spugna a tutto quello che c'era prima e mi sono detto: adesso comincio a fare quello che amavo prima di perdermi così. E quindi ho ricominciato a scrivere, ho ricominciato a leggere, a studiare e ho ricominciato a fare quello che facevo già durante l'università, cioè insegnavo scrittura creativa. E ho ricominciato a fare questo. In realtà mi direte: beh, che bella storia. No, in realtà bella storia è un cazzo, perché all'inizio è stato veramente un disastro. Io per il primo anno e mezzo di attività ho dilapidato tutti i risparmi che avevo messo da parte, perché non riuscivo a guadagnare, cioè era proprio un investimento a perdere. E quello fu drammatico, perché quando tu cominci a fare il lavoro che hai sempre sognato, che in realtà non è ancora un lavoro ma è una scommessa, e vedi che non funziona, beh, il mondo comincia a crollarti un po' intorno. E poi sono successe due cose. La prima cosa è che ho scritto e sono riuscito a pubblicare Pianeti Impossibili. E lì c'è una piccola storia da raccontare. E qui c'è un altro sparo del cacciatore. La piccola storia è che io all'inizio non volevo scrivere un romanzo. Io ho cominciato a scrivere quello che poi è entrato ed è diventato nei Pianeti Impossibili come una sorta di esercizio di stile per ricominciare a scrivere. Avevo cominciato con il tempo libero che avevo, forzato tempo libero, avevo cominciato a scrivere questi mini racconti che erano esercizi di scrittura nei quali inventavo dei paesaggi paradossali. E questi paesaggi io mi ci divertivo, c'erano paesaggi in cui sovvertivo le leggi della fisica, altri in cui giocavo con i ruoli sociali dei personaggi, altri in cui, insomma, erano dei paradossi spaziali, temporali, e di tutto, mi sbizzarrivo. E poi in maniera molto spontanea mi sono accorto che questi paesaggi stavano diventando dei pianeti. E quindi cosa ho fatto? Beh, ho cominciato a raccogliere queste cose scritte, metterle in forma coerente, mi sono detto: toh! Ho scritto 150 pagine di roba. Come faccio? Beh, non posso cercare di pubblicare una raccolta di racconti, perché la raccolta di racconti non ha mercato e per un esordiente è difficilissimo pubblicare raccolte di racconti, anzi quasi impossibile. Quindi ho dato una cornice narrativa e ho scritto il romanzo dei Pianeti Impossibili, romanzo episodico. E ci ho messo circa un anno, mantenete conto che io ho mandato il manoscritto a circa 250 editori. E dopodiché, dopo un anno e passa da quando avevo finito di stendere la versione definitiva, un editore di piccole dimensioni ha deciso di darmi fiducia e di pubblicare. E qui faccio una piccola parentesi, visto che mi viene chiesto molto spesso. A tutti gli esordienti e non solo, non accettate mai pubblicazioni a pagamento di nessuna forma. Ricordatevelo, se un editore vi dice: io ti pubblico ma devi pagarmi 1.000 euro, oppure: sono un editore bravo, ti pubblico, investo, ma tu devi acquistarmi 100, 150, 200 copie del romanzo, del libro, eccetera, eccetera, voi dite di no, perché quella cosa è truffaldina. E ci torneremo sicuramente, perché purtroppo ho scoperto che tanti editori di cui io stimo hanno cominciato a fare questa cosa. Vabbè, questo è discorso per un'altra volta. Ho rifiutato tante offerte di quel tipo e poi, con pazienza, sono arrivato, ho avuto tanti no, tante porte in faccia, ho avuto una lettera da parte di Antonio Sellerio che mi diceva: il tuo romanzo ci è piaciuto ma sta al di fuori delle nostre linee editoriali. E io quella lettera me la tengo ancora bella stretta, perché insomma è stato un bel momento. E poi ho pubblicato. Però non è tanto la pubblicazione la cosa interessante. La cosa interessante è che scrivere quel romanzo mi ha letteralmente tirato fuori da un momento di grave, grave difficoltà. E la scrittura mi ha salvato la vita per davvero. Quel romanzo, infatti, io quando lo riprendo in mano è veramente la traccia di un momento particolare della mia esistenza. Un momento difficile. Un momento difficile perché appunto era un momento in cui non sapevo davvero non vedevo una luce in fondo al tunnel. E grazie alla scrittura del romanzo io ho ripreso fiducia in me stesso, perché ho scritto qualcosa che mi piaceva. E mi sono detto, dai Rick, dopo questi anni di nulla faccenza intellettuale, forse puoi ancora tirare fuori qualcosa di buono, sperando che questo cacciatore poi non finisca qui la mia avventura. La seconda parte interessante è ovviamente YouTube. In tanti me lo chiedete spesso, ma com'è che hai cominciato a fare video? Beh, ho cominciato a fare video per scherzo. E ho cominciato a fare video perché una persona a me vicina mi ha detto un giorno, ma visto che i tuoi corsi di scrittura creativa sono molto belli e molto seguiti, molto interessanti, perché non cominci a farne? Non cominci a portarli su YouTube? E io non volevo filmare le lezioni di scrittura creativa perché mi sembrava stupido per chi poi era lì in aula, ovviamente. Però sapete cosa? Mi sono detto, beh, io in quel periodo lavoravo principalmente il pomeriggio, facevo ripetizione studenti, e la sera con i corsi, la mattina ce l'avevo abbastanza libera, quindi a parte quando scrivevo potevo mettermi lo smartphone e fare un video. Io non sapevo nulla di YouTube, niente di niente. Così ho cominciato a fare i primi video, che sono tuttora presenti sul canale, e fanno schifo sia dal punto di vista formale che contenutistico, perché ovviamente quando non sai usare bene la forma di un mezzo anche il contenuto poi viene meno. Però tutto ha avuto inizio lì e io ce li ho ancora pubblicati questi video, sapete, perché come monito per me, perché io quando li ho fatti e pubblicati quei video li guardavo e dicevo, bah, che bei video, li vedo oggi e mi rabbrividiscono. Vabbè, è anche monito a chi magari vuole iniziare oggi. Ricordatevi che Rick Dufer è arrivato lì dove vedete, però è partito da quella schifezza. Quindi chiunque può cominciare a fare video e imparare poi a farli abbastanza bene, meglio almeno, diciamo, di così. E io ho cominciato a fare i video, ne pubblicavo circa uno a settimana. All'inizio i video erano brutti, poco consapevoli, però ho cominciato a raccogliermi 50, 60, 100 iscritti. Ed è stato bello vedere crescere questa piccola community. E poi i primi iscritti, magari fra di voi ci sono ancora alcuni di quei primi iscritti, fra voi ascoltatori di Daily Cogito, alcuni hanno cominciato a dirmi, ma ascolta, visto che nei tuoi video, che comunque incredibilmente piacevano, visto che nei tuoi video hai... Ve li allego sotto i video, ok? Così il primo video ve lo allego sotto, così vi fate due risate. Visto che nei tuoi video parli molto di filosofi, perché non fai delle rubriche di filosofia? Io mi sono detto, cacchio, ma sai che è vero? Boh, mi sembra un po' da mona fare video di filosofia su YouTube, perché anch'io nutrivo quell'immagine di YouTube come una piattaforma superficiale, però nulla mi costa. E ho avviato le prime due rubriche, Philosopher So Good, in cui raccontavo la filosofia e il pop, e Cogito Ergo Tube, in cui raccontavo la storia delle domande. E da lì il canale ha cominciato a decollare, e il canale mi ha portato a diffondere i miei corsi, i miei contenuti in tutta Italia. E oggi sono qui, per caso, per gioco, per un azzardo. E allora, dov'è che voglio arrivare con tutto questo? Beh, voglio arrivare a dire due cose. La prima è che per costruire un lavoro come il mio, che ancora da molti non è neanche riconosciuto come lavoro, e in effetti se andiamo a guardare, il mio lavoro corrisponde alla mia vita, basta sparare, basta... ci vuole fortuna. Io ho avuto della fortuna. Sicuramente ho beccato le persone giuste, ho collaborato con le persone giuste, ho fatto amicizia con altre persone e ho come dire, indovinato un paio di strade interessanti. E questo è un ingrediente fondamentale. Ci vuole un po' di fortuna, assolutamente. Dall'altro lato, però, e questo ci tengo particolarmente, mi sono preso dei rischi assurdi. Il primo rischio è stato quello della bancarotta, perché ho dilapidato tutti i miei risparmi degli anni precedenti nella costruzione di un progetto che all'inizio neanche sembrava un progetto. E l'altro rischio, e io questo è l'invito che voglio fare a tutti voi che magari giovani siete ancora all'università e volete iniziare un giorno a fare una cosa simile a quella che faccio io, l'altro rischio è che ho dovuto guardare in faccia, per esempio, mio padre, i miei genitori, e dire loro, sai... Hai presente quel lavoro lì che facevo, un lavoro sicuro, con lo stipendio, con la possibilità di carriera, quella cosa lì che ritenevi così facile da leggere? Io mollo tutto e comincio a fare il filosofo su YouTube, Ed è stato un momento drammatico quello, ragazzi. È stato un momento drammatico. E tante volte, nei primi momenti di quel mio nuovo percorso, mi sono detto, ma sai che non ne vale la pena. Tutta questa fatica, questa mancanza di feedback, questa difficoltà anche soltanto a capire quello che sto facendo di me stesso oggi, forse non ne vale la pena. E invece poi, per fortuna non sono tornato sui miei passi. Se non fossi un determinista, direi che c'è qualche universo in cui Rick Dufer ha mollato e adesso sta facendo, un lavoro magari bello, magari dignitoso, ma che non è quello che voleva e doveva fare della sua vita. Credo che in questo universo io abbia incontrato invece quella possibilità di fare quello che amo effettivamente. Poi in realtà sono un determinista, quindi credo che le cose non avrebbero mai potuto andare in modo diverso rispetto a come sono andate. Perciò, meglio così, siamo qua e non c'è nessuna versione di Rick Dufer che sta soffrendo come un cane perché ha rimpianto di aver abbandonato a metà strada un percorso rischioso ma promettente. E sono passati 5 anni, ragazzi, da quel momento in cui ho pubblicato I Pianeti Impossibili, perché I Pianeti Impossibili sono stati pubblicati il 19 settembre 2014, il che significa che poi io avevo cominciato a scriverlo nell'estate del 2013. È passato tanto tempo e ne abbiamo viste tante insieme, ne vedremo ancora tante. Però grazie al cielo esiste ancora la possibilità di prendersi dei rischi e degli azzardi. Ed è bello il percorso che abbiamo fatto e ripeto, mi piace pensare che fra alcuni di voi ci siano quelli che hanno cominciato a seguirmi proprio in principio. E magari se ci siete battete un colpo, scrivetemi, perché sarebbe bello sapere questo. E niente, l'unico invito che posso farvi è questo, che se in questi 5 anni di attività qualcosa di quello che ho fatto o detto vi ha smosso, vi ha ispirati, vi ha dato delle cose, allora non solo vi dico che potremmo tranquillamente preventivare i prossimi 5 anni, a meno che questo cacciatore non decida di fermare prima questo percorso, ma soprattutto credeteci insieme a me a questa cosa, perché è bello quello che stiamo creando, è bello quello che abbiamo creato con la community, con Patreon è stato un momento fondamentale in cui quello che poteva essere un progetto senza luce in fondo al tunnel è diventato un progetto proficuo e sostenibile. Quindi saluto tutti quanti i miei mecenati meravigliosi e ci aspetta un autunno davvero fenomenale con Spinoza e Popcorn e tutto quello che abbiamo di fronte. Io spero di vedervi alle presentazioni, spero di incontrarvi in tanti, perché ringrazio ogni giorno i rischi che mi sono preso e anche la fortuna che ho avuto di incontrarvi, di stringervi la mano, di chiacchierare con voi. E Spinoza e Popcorn in realtà non è soltanto un cimelio all'interno di questo percorso, una sorta di amuleto, un traguardo che però non è il traguardo finale, ma è soltanto un traguardo di mezzo, ma è anche un'altra occasione per fare quello che voglio fare, cioè uscire dal web e venire a incontrarvi tutti quanti. Perciò venite alle presentazioni, prendete il libro, discutete con me, parliamone e riempiamo di entusiasmo questo progetto e l'internet, perché ce n'è bisogno. E se lo faccio con così tanto entusiasmo è anche grazie a voi. Detto questo, io vi abbraccio tutti quanti, sono stato un po' emotivo oggi, un po' nostalgico, spero che non considererete questa chiacchierata come, lo sproloquio inutile di una persona stanca di una giornata molto molto piena, stanca ma grata di una giornata molto piena, ma che magari troverete anche qui qualche spunto interessante. Io vi abbraccio, guardate sotto i link perché trovate anche tutto il calendario delle presentazioni del nuovo libro, e spero di incontrarvi tutti tante volte. E cosa posso dirvi? Che ci sentiamo domani con Daily Cogito. Voi condividete, diffondete e ricordatevi sempre che non è tutto noia ciò che pensa, da ormai 5 anni a questa parte.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.